Un uomo deve essere riservato, riflessivo, audace nel combattimento, allegro e attivo fino alla morte. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me c'è, oggi abbiamo scambiato le cose, ma oggi c'è lo Jarl di Milano, Riccardo.
Ma è importante come titolo, lo Jarl di Milano, non so se ne sono degno, comunque ciao Costantino, ben trovati a tutti.
Diciamo che ai tempi non t'ho chiamato proconsole di Milano, quindi adesso devo mediare in qualche
va
modo,
bene,
devo darti importanza.
Giusto, giusto così.
Quindi siamo arrivati, no, al terzo episodio di questa nostra ormai piccola saga dedicata ai vichinghi. Come sempre partiamo, no, parliamo di una delle regioni da cui sono partiti questi vichinghi. Oggi è il turno dei norvegesi, che ovviamente rappresentano, no, la regione che più pensiamo possa essere, no, attribuita ai vichinghi, perché è piena di fiordi, è piena di nomi strani, particolari, quindi è quella che ci fa un po' più pensare ai vichinghi in quanto tali.
Assolutamente, poi insomma, come abbiamo visto anche nella scorsa puntata, sono forse gli esponenti maggiori di quel dominio del mare, no, che associamo sempre ai vichinghi, quindi sicuramente sono un popolo assolutamente iconico. Allora, cominciamo dal dire come abbiamo fatto un po' la volta scorsa con i danesi, chi erano i norvegesi, più o meno come erano organizzati. Allora, nonostante, insomma, anche in Norvegia vigesse praticamente lo stesso sistema di vita sociale delle ting che abbiamo visto nella scorsa puntata, quindi queste assemblee di varia natura, di varia dimensione, che si riunivano dalle realtà locali più piccole fino alle assemblee regionali un po' più grandi, nei vari distretti regionali, in questo caso della Norvegia, questo rimane, c'è ancora, diciamo, in Norvegia, esattamente come c'era in Danimarca, con alcune ovviamente differenze regionali, però troviamo una differenza abbastanza grande. Cioè, i norvegesi del IX secolo non erano organizzati sotto una monarchia, come invece abbiamo visto nella scorsa puntata lo erano per esempio i danesi, e anzi alcuni territori che sono oggi dell'odierna Norvegia, in particolare la parte meridionale, la parte sud della Norvegia, quella diciamo un po' più florida, appartenevano invece alla Danimarca. La Norvegia, quindi, della prima parte del IX secolo, ce la dobbiamo immaginare come tanti potentati locali, magari racchiusi e divisi in questi fiordi profondissimi, no? Ai quali associamo sempre la Norvegia, ognuno, insomma, in competizione e in lotta tra di loro. Ed è solo nell'872 che arriva un sovrano che vuole cambiare le cose e unificare completamente la Norvegia, che ha un nome fantastico, Harold Bellachioma, ovviamente italianizzato.
Se fosse stato di Roma anziché vichingo, si sarebbe chiamato Harold,
belli capelli,
ovviamente. Belli capelli,
che non è male, insomma. Come
no, neanche lui è male.
Che poi, insomma, acquisirà in futuro, quando diventerà re di Norvegia, il più degno forse nome di Harold I, diciamo. Però noi lo chiamiamo Harold Bellachioma. Allora, la storia è molto bella, la potete trovare nelle fonti, diciamo, a noi pervenute, cioè tre poemi islandesi, il primo dei quali, diciamo, ve lo dico nel nome tradotto perché era veramente impossibile da pronunciare in norreno, almeno per me, cioè Il canto di Harold, oppure Il dialogo del corvo a questo nome, in cui in pratica ci si trova la descrizione di una delle battaglie più importanti che poi insomma andremo a vedere, cioè la battaglia di Hafrsfjord. Capite perché vi ho detto il nome in italiano, no? Perché può essere lunga e difficile. Poi c'è il Glindrapa, che è un altro poema, insomma, che descrive la corte invece di Harold, e la saga di Harald Fairhair, cioè appunto Harold Bellachioma, scritta invece da Snorri Sturluson, appunto islandese, poeta più noto, l'abbiamo già citato insomma nelle scorse puntate. Ve la vado a riassumere, insomma, velocemente, per farvi un po' capire perché è interessante e perché è bella. Allora, c'è Harold, questo capo di uno dei tanti regni norvegesi, che a un certo punto si innamora della figlia di un altro re, e fin qui, insomma, niente di strano, che si chiama Gyda. Probabilmente si chiama Gyda, un nome, insomma, in norreno, quindi io lo pronuncio così. Da buon vichingo, insomma, che fa? Le manda un ambasciatore a dirle che voleva sposarla, assolutamente. Lui aveva ereditato, insomma, il regno del padre, 10 anni, anche lui era in una buona posizione aristocratica, quindi manda questo ambasciatore per dire che è interessato, insomma, a sposarla. Lei cosa fa? In modo abbastanza arrogante, almeno così ci viene riportato dagli ambasciatori, Rispose che non aveva tempo da perdere con questo re di un buco qualsiasi della Norvegia, insomma, ma cosa vuoi da me? E ti sposerò solamente quando sarai il re di tutta la Norvegia. Insomma, dice, aggiungendo, insomma, il carico, potremmo dire, un re per definizione è il re di tutto, non è un re solo di una parte. E quindi guarda per esempio cosa succede in Danimarca o in Svezia, no? Se vuoi chiamarti re, prima devi conquistare un po' di cose, poi puoi venire di nuovo a bussare da me e io magari forse valuto di sposarti. Al che, insomma, gli ambasciatori tornano da Harold, un po', diciamo, dispettiti, gli dicono: guarda, lascia stare Ghida, è completamente pazza, dice cose su regni, un unico regno di tutta la Norvegia, lascia stare. Harold invece cosa fa? Dice: beh, sai che forse ha detto una cosa intelligente, perché dopo tutto, cioè, alla fine ha senso quello che dice. Se in Danimarca c'è un solo re, in Svezia c'è un solo re, dovrebbe esserci un solo re anche in Norvegia. Quindi dice solennemente: faccio una promessa e testimonio a Dio che mi ha creato e governa su tutto, che non mi taglierò mai i capelli né li pettinerò finché non avrò vinto tutta la Norvegia o sarò morto. Insomma, un buon proposito, no? Dell'anno nuovo. Esatto. A questo punto, insomma, Harold cosa fa? Mantiene fede alla sua promessa, oltre al discorso dei capelli, anche per il regno di Norvegia, perché effettivamente comincia ad andare in giro per tutta la nazione, la proto-nazione, tra virgolette, a conquistare tutti questi altri regni, fino pian piano al culmine che arriva con una battaglia, la battaglia di Hvalsfjord, dove appunto è una battaglia per lo più navale, dove deve affrontare una serie di monarchi del sud della Norvegia, a cui non sta molto bene, insomma, il piano che si è messo in testa Harold, no? Dice: noi vogliamo mantenere il nostro regno. Eh
Strano.
no, a un certo punto, insomma, fatti un po' gli affari tuoi nel nord da dove vieni. A questo punto ha luogo questa cruenta battaglia navale, insomma, che ci viene descritta in maniera molto, molto epica, dove Harold ha la meglio, insomma, mette la parola fine sul suo dominio di Norvegia. Tra l'altro c'è anche un momento interessante dove alcuni si rifugiano all'interno di un'isola, lui va lì, li affronta, poi alla fine decide anche di distribuire un po' di titoli e di pietà, no? Diciamo, ai suoi avversari, curandoli, quindi insomma è anche molto interessante, molto bello da leggere. Non andiamo, insomma, troppo nel dettaglio. Però, insomma, a questo punto Harold è veramente il re di Norvegia e a questo punto sposa anche Ghida. Dopo tutto questo casino, insomma, ci mancherebbe pure, diciamo.
Sarebbe stato molto meglio se lei fosse tipo scappata, fuggita oppure già sposata a qualcun
Beh,
altro,
sì,
non
insomma,
lo so.
avrebbe aggiunto un po' di pathos drammatico. Comunque, al netto della storia mitica, Harold comunque dà una forte spinta espansiva verso il mare. Ricordiamoci, no, l'abbiamo ricordato anche in apertura, l'affinità particolare dei norvegesi con il mare. E vengono conquistate, per esempio, le Orcadi, che rimangono per tantissimo tempo lungo sotto l'influenza norvegese, e insomma altre isole, ci tornerò più avanti. Rimanendo sul mare, c'è un altro luogo nel IX secolo in cui i norvegesi erano andati a fare scorribande e non solo, in realtà già prima di Harold, cioè l'Irlanda. Non ci si pensa spessissimo perché quando si parla di invasione delle isole britanniche abbiamo sempre a mente, no, le stesse cose, il monastero, l'Lindisfarne con i vichinghi danesi che vanno in Inghilterra e fanno casino.
Dovuto anche, no, alla televisione.
Vabbè dai, adesso neanche a far dissing continuo su Vikings, Costantino.
Sì, dobbiamo dissare
Ma no,
completamente.
dai, vabbè, insomma, andiamo avanti. I primi accenni di incursioni norvegesi sull'Isola Verde li abbiamo nell'807. Allora, l'Irlanda, la cui storia tratteremo in un altro momento, era divisa in numerosi regni, diciamo così, solo per inquadrarla un po', spaccati in due macro alleanze, una che si trovava a sud-ovest e l'altra che si trovava a nord-est. Quindi capisci, se sei un invasore, un invito a nozze praticamente, perché nemici divisi, hai una conoscenza del mare molto alta che ti permette, insomma, di fare incursioni in una zona che è un'isola, quindi le cui coste sono completamente esposte al mare, hai una grande abilità in battaglia, ovviamente, le premesse sono ottime. E infatti,
Il campo è perfetto.
esatto, e infatti in 20 anni i norvegesi conquistarono diverse parti della cristianissima Irlanda, ricordiamoci comunque una zona cristiana convertita, no, da San Patrizio, tutta la leggenda, poi magari ci torniamo ovviamente in un altro momento, sia a nord che a sud. Nell'839 però vediamo un cambiamento che abbiamo già visto in Inghilterra come pattern, se vi ricordate nella scorsa puntata, cioè a un certo punto i vichinghi non si accontentano più di fare le razzie, no, di prendere, di saccheggiare, ma vogliono conquistare e fondare un po' di città. È emblematico in questo senso un capitano norvegese che si chiamava Turgis, o Turgeis, adesso anche qui insomma con la lettura bisogna vedere, comunque arriva con la sua flotta e si proclama lui arriva, immaginatevelo, in Irlanda del Nord con la sua flotta, si proclama re di tutti gli stranieri di Erin, che è il nome norvegese, no, che veniva dato all'Irlanda. Gli irlandesi, come potete immaginare, non la presero proprio benissimo, evidentemente, anche perché finì affogato in un lago pochi anni dopo. Quindi, insomma, probabilmente non era stata un'ottima scelta. Successivamente, per unirsi alla Royal Rumble, che succede in Irlanda, arrivano anche i danesi, che erano in rivalità con i norvegesi. E quindi soffrono, insomma, i norvegesi soffrono un po' questa improbabile alleanza tra i due, cominciano a picchiarsi un po', a un certo punto arriva invece un condottiero, Olaf il Bianco, da non confondere con Gandalf il Bianco, quella è un'altra storia, comunque un altro capitano norvegese che scacciò i danesi dall'Irlanda, riconquistò la città di Dublino e regnò per ben 20 anni con il nome irlandese di Amleib Konung. Ovviamente in realtà sono due figure che si pensavano diverse, però in realtà dalle fonti possiamo stabilire che era probabilmente una figura unica, chiamata così dagli irlandesi e chiamata in quel modo invece dai norvegesi. Oh, gli irlandesi odiavano i norvegesi, cioè odiavano gli invasori, anche perché appunto immaginate, no, la storia dei due popoli è molto molto diversa. Per capirlo vi voglio leggere una cronaca dell'epoca, perché insomma è interessante. Anche se 100 teste di ferro temprato potessero crescere su un solo collo e ogni testa avesse 100 lingue taglienti e indistruttibili di duro metallo e ogni lingua gridasse incessantemente con 100 voci tonanti e inestirpabili, non si riuscirebbe mai a enumerare le pene che il popolo d'Irlanda, uomini e donne, laici e sacerdoti, giovani e vecchi, ha sofferto per colpa di questi pagani bellicosi e spietati. Insomma, diciamo che capiamo bene, no? Qual è la situazione?
Non erano proprio ben
decisamente voluti. No. Insomma, in tutto questo Olaf a un certo punto torna in Norvegia, se ne va, lascia spazio a suo fratello Ivar, e fino alla fine del secolo i norvegesi di fatto fanno un po' quello che vogliono, cioè combattono e saccheggiano, peraltro anche in altre zone limitrofe come in Scozia, l'isola di Man, che è quella piccola isoletta a metà, no, tra l'Inghilterra e l'Irlanda, ma non solo, anche più in là, arrivano alla costa nord della Francia, dove fu famosa una scorreria dell'843 contro la città di Nantes, ma persino in Spagna, dove alcune fonti arabe ci parlano di alcune scorrerie in Galizia, anche se i galiziani a dirla tutta si difesero molto bene e li respinsero, e a Lisbona e persino a Cadice e a Siviglia, che è una cosa sorprendente perché, insomma, in quegli anni c'è il Califfato di Cordova, che è uno stato, insomma, un regno particolarmente potente, quindi, insomma, questa incursione è abbastanza importante.
Erano molto arrabbiati.
Poi a un certo punto devono tornare indietro perché insomma, si rendono conto che sono andati forse un po' troppo in là, però insomma già il fatto che ci riescono ad arrivare non è affatto male. Un'altra direttrice, insomma, interessante dei vichinghi norvegesi di quegli anni e non solo, è quella verso il nord dell'Atlantico. Nell'825 abbiamo un geografo e monaco irlandese che ci parla di alcune isole che vengono descritte così: senza nome, disabitate dal principio dei tempi, sono ora abbandonate dagli eremiti che vi avevano cercato la solitudine perché sono arrivati i pirati nordici. Le isole sono piene di pecore e di moltissime varietà di uccelli marini. La descrizione si applica perfettamente alle isole Faroer e ci confermerebbe in realtà che alcuni afflussi dalla Norvegia avvenivano anche prima dell'arrivo, no, di re Harold Bella Chioma, che ha unificato tutto il regno e gli ha dato, insomma, no, un po' una connotazione più organizzata. Anche se le saghe non ce la riportano il nome delle Faroer precisamente, si concentrano solo un po' su questa cosa, cioè sugli avvenimenti. Leggo un altro pezzo che è interessante, che è tratto invece dalla saga degli uomini delle Faroer. Il primo a stabilirsi nelle Faroer al tempo di Harold Bellachioma fu Grim Cambam. A quei tempi molti lasciavano il paese a causa del dispotismo del re. Molti vennero nelle Faroer e le lessero a loro dimora. Altri andarono in terre ancora più lontane. Quindi immaginatevi tutta la gente che viene in qualche modo scacciata da Harold, che sta unificando tutto, no? E quindi magari ha visto anche perdere un po' del potere che aveva, come spesso abbiamo visto nella tradizione di questa era, dell'era vichinga, che fa parte in cerca di fortuna e quindi raggiunge queste isole, prima le Faroer e poi isole anche più lontane. Ma quanto lontane e dove arrivano? Allora, a un certo punto alcuni di questi norvegesi arrivano in un'isola vulcanica che si aspettano di trovare disabitati, insomma fa freddo, non c'è nessuno, ci sono i vulcani, ma chi vuoi che ci sia? E in realtà ci sono dei cristiani irlandesi. che si chiamavano...
A fare cosa non si sa.
Erano in cerca di spiritualità, era una cosa abbastanza comune in quegli anni. Te ne volevi andare, insomma, volevi andare più vicino a Dio.
Basta, mi avete stufato tutti, me ne vado all'estremo nord.
Si chiamavano Papar, questi erano monaci irlandesi, e erano arrivati proprio in quest'isola, insomma, vulcanica, che potete facilmente immaginare era l'Islanda, plausibilmente per starsene in pace. E infatti a un certo punto, quando arrivano i norvegesi, dicono no, ma pure qui, basta, me ne vado. E infatti se ne vanno perché non vogliono più vivere insieme ai pagani. Comunque, ci sono tre viaggi in Islanda prima di Harold che ci vengono più o meno tramandati, anche se non sappiamo esattamente quale fu il primo, quindi bisogna un po' capire. Allora, uno fatto da un certo Nad Odd, che era un fuorilegge, quindi un bravo ragazzo, diciamo, norvegese, che era diretto
una bella persona
dalla Norvegia alle isole Faroe, dove si era stabilito un po' di tempo prima. A un certo punto perse la rotta a causa di una tempesta e arrivò proprio in Islanda, nella baia, adesso io ci provo, di Reidarfjordur, non si pronuncerà mai così, ma va bene.
Invece magari sì, secondo me.
Si conosco un'amica che vive in Islanda, che insomma la saluto, magari mi dici, so che hai imparato un po' di islandese, magari mi dici com'è la mia pronuncia.
Se è così.
Esatto. Comunque lui cosa fa? Si arrampicò su una montagna per cercare vita umana, ma non vide nulla, se non neve a perdita d'occhio, e quindi affibbiò a quest'isola il nome di Snæland, cioè isola della neve, e poi girò i tacchi e se ne andò. Fun fact: Nad Odd, questo signore, insomma, che è stato sull'isola, è parente di un certo Leif Erikson, che nelle prossime puntate tornerà.
Se tornerà.
Comunque, il secondo viaggio, o almeno insomma l'abbiamo un po' messo in ordine arbitrario in realtà, però, non lo fece un norvegese, ma uno svedese, Gardar, anche lui per sbaglio, mentre navigava a nord della Scozia. Lui vide quest'isola e la chiamò Gardarsholm. Quindi con il suo nome, diciamo. Nonostante la sua megalomania, il nome non ebbe abbastanza seguito, diciamo. Il terzo viaggio, invece, prima di Harold, ovviamente, fu fatto da un altro norvegese, Rogaland, che sappiamo che in realtà aveva sentito della scoperta di Nad Odd, quindi il viaggio di Nad Odd sicuramente è venuto prima di questo, e partì con tre navi alla volta della Terra delle Nevi, Snæland. Insomma, arrivò tutto entusiasta, che bello, c'è un nuovo dominio, posso andare qui, posso colonizzare. Insomma, passò due inverni con un freddo cane sull'isola e non la trovò tanto di suo gradimento, insomma, proprio per via del freddo estremo.
Che poi, voglio dire, no, partiva dalla Norvegia, non dall'Italia.
Esatto. Quindi... E prima di andar via, forse anche un po' irritato da questa cosa, la ribattezzò la Terra dei Ghiacci, perché dopo tutto il freddo preso, le nevi forse gli sembravano poco, diciamo. E quindi l'Islanda. Successivamente, insomma, a questi viaggi abbastanza iconici, la colonizzazione proseguì in maniera più organizzata, e in un libro che è stato scritto nel 1200, che è tradotto, si chiama Il libro dell'occupazione del paese, vengono citati i nomi di ben 400 coloni con tutti i paesi di provenienza. Una cosa bellissima dal punto di vista delle fonti, perché immagini, no, hai un libro, diciamo, che ti può dare una prospettiva di tutto quello che c'è stato. E ci dice che, incrociando questo con anche delle testimonianze archeologiche, la maggior parte era proprio norvegese e irlandese. E c'è anche una teoria in questo dell'archeologo norvegese che si chiama Shetling, secondo il quale questo contribuì anche a differenziare alla fine la cultura irlandese da quella norvegese in maniera significativa, perché ovviamente se si mescolano, no, elementi di culture diverse, è chiaro che abbiamo... culture nuove. Una cosa interessante, perché questo quando l'ho letto ho pensato, questa è veramente una roba fighissima. Come sceglieva da vichingo un colono il luogo dove insediarsi? Cioè, immaginati, Costantino, tu arrivi con la nave su un'isola e hai l'imbarazzo della scelta, no? Perché c'hai fiordi, coste di vario tipo e puoi sbarcare dove vuoi. Però ti serve un qualcosa che ti dica che un luogo può essere propizio o no, no? E quindi cosa fa? C'era questo meccanismo di coloni che utilizzavano, che era basato sui pali del trono. Che erano i pali del trono? Erano delle stecche di legno che formavano l'ossatura della sedia d'onore di un capofamiglia. Quindi immaginati un capofamiglia ha questa grossa specie di piccolo trono, lo chiameremo, e ci sono, certo, questi pali, no? Che ovviamente se lo porta dietro, perché se deve andare, no, farmi una casa nuova, devo avere una sedia.
Come prima cosa il trono, certo, beh, certo, la sedia,
chiaro,
importante.
E quindi in pratica quando la nave arrivava vicino alla terra, queste stecche di legno venivano prese e gettate in mare. Ovviamente, grazie alla corrente, venivano a un certo punto trasportate fino a riva. I coloni che facevano con la nave li seguivano pazientemente fino a quando, a un certo punto, una volta arrivate a riva, quello evidentemente era il posto scelto dagli dèi. E quindi bisognava sbarcare, fondare, diciamo, la colonia, ma soprattutto costruire un tempio di ringraziamento agli dei. Seguendo questo bizzarro procedimento, Ingolf Arnarson, cioè uno dei coloni che arrivò in Islanda, inseguì i suoi pali fino a una baia piena di vapori caldissimi che chiamò l'insenatura del fumo. E quella baia oggi è la città di Reykjavik, la capitale dell'Islanda. Quindi, insomma,
probabilmente è l'unico posto davvero abitabile.
Ma no, no, dai, ci sono tante altre città, però sicuramente un posto dove si concentra la densità abitativa più alta, quello sicuramente.
Esatto, appunto per questo, no? Forse i vapori caldi aiutano un pochino di più. Successivamente, quando si parla comunque dei norvegesi, si tiene, cioè, si concentra tutta l'attività sicuramente sull'Irlanda o comunque sulle isole britanniche in generale. Perché? Perché sono quelle su cui hanno colonizzato di più. C'è, tra le altre cose, la possibilità di assistere a una serie di re che vengono chiamati proprio i norvegesi di Dublino. Cioè una specie di dinastia. Perché? Perché sostanzialmente Dublino diventa un centro molto importante, soprattutto durante il X secolo, per il nono e il decimo secolo, per i norvegesi. Tant'è che a un certo punto gli irlandesi, che non ne possono più, li cacciano. Cioè nel 902 i norvegesi di Dublino vengono cacciati. E qui c'è tutta una serie di lotte che in realtà dureranno per tutto il decimo secolo per riconquistarle da parte dei norvegesi. Perché? Perché comunque si unisce la causa, diciamo, di Dublino, comunque dei norvegesi che volevano rientrare a Dublino, con quelli della vicina Inghilterra. Perché? Perché i norvegesi cacciati dall'Irlanda se ne vanno ovviamente ad occupare varie zone dell'Inghilterra, dapprima in un territorio ancora piuttosto disabitato o comunque desolato, che viene chiamato Cumbria, che è al confine tra la Scozia e il nord dell'Inghilterra. Poi da qui però queste persone cominciano a vedere che comunque l'Inghilterra è un posto che può essere conquistato. Perché? Perché a differenza di come impostavano loro, no? Abbiamo detto che Olaf il Bianco è stato il primo re di Dublino, quindi impostavano i regni come lo facevano già in madrepatria. La parte danese non era una vera e propria, quello che abbiamo visto, no? Il Danelo non era un vero e proprio regno organizzato, comunque era sempre una specie di oligarchia, cioè a York regnava una specie di oligarchia che metteva poi sul trono, magari a livello, diciamo, simbolico, un re. Invece loro, quando arrivano, arrivano facendo le cose sul serio. Abbiamo parlato, no, nella precedente puntata di Sigtryggr o Sitrick, che è stato un re, ovviamente, che ha combattuto e poi è venuto a patti con i vari regnanti invece dell'Inghilterra meridionale, Edoardo, poi Æthelstan, la sorella di Edoardo, Æthelflaed, che in vari tempi hanno contestato ai norvegesi, o comunque ai danesi precedentemente, la città più importante della zona, che era sicuramente York, che ha numerosi nomi, tra cui quello vichingo è Jorvik, che comunque è molto simile a York, e fa capire l'importanza che ha avuto. Ci sono diversi re di York che poi hanno cercato di unificare anche con Dublino. C'è appunto Sigtrygg, che tra il 917 e il 921, no, fa questa serie di guerre, viene cacciato da York, poi la riconquista, poi la riconquista Æthelflaed, ma muore l'anno dopo e quindi viene ripresa. Poi Æthelstan combatte, ma poi sostanzialmente fa un patto di pace con Sigtrygg, che diventa cristiano, sposa la sorella di Æthelstan, ma la ripudia un anno dopo, ripudiando anche il battesimo, e poi successivamente arriva però un altro a dar manforte a Sigtrygg, che è un certo Ragnald, che è già un altro capo norvegese, che poi destinato comunque a diventare re. Questo Ragnald fa capire una cosa importante. Perché? Perché vengono stampate delle monete, no, di questo Ragnald quando è a York. Monete che sono decorate con spade, corvi, che sono gli uccelli sacri di Odino, i martelli di Thor. Quindi fa capire che c'è una differenza tra questi nuovi invasori e quelli che invece erano già 50 e più anni che erano arrivati. Quasi tutti i danesi si erano ormai inseriti all'interno della società, diciamo, anglosassone, e anzi, si erano anche per la maggior parte cristianizzati. I conquistatori invece erano chiaramente ancora pagani, e i primi a non accettare la dominazione straniera, ci viene da dire, no, norvegese, erano proprio questi nuovi danesi, cioè questi nuovi vichinghi, diciamo, che avevano abbandonato ormai quel modo di fare, erano diventati agricoltori e coloni, e quindi mal sopportavano che di nuovo arrivassero i pagani a sostanzialmente rompere le scatole. E quindi questo è un grande, grande periodo di guerra, in cui praticamente fino soprattutto alla morte di Sigtrygg c'è questo stallo. Alla morte di Sigtrygg, in qualche modo, Æthelstan conquista York per loro. 11 anni dopo, alla morte di Æthelstan, arriva il figlio di Sigtrygg, che è Olaf di Dublino, quindi un altro re, diciamo, no? Un altro norvegese di Dublino che arriva a conquistare, riappare sulla scena e, aiutato dall'arcivescovo di York, che si chiama Vulstano, che sarà un personaggio molto importante, riesce a riconquistare la città. Anche i norvegesi, a questo punto, arrivati consci dell'esperienza precedente, capiscono l'importanza, no, di convertirsi al cristianesimo, e in effetti è quello che fanno, collaborano con l'arcivescovo e quindi riesce Olaf ad avere fortuna, tant'è che l'arcivescovo stesso lo segue nelle guerre di conquista per ampliare il territorio di York, e soprattutto in altri regni che erano stati parte del Danelo. E poi però successivamente, praticamente nel 944, gli anglosassoni riescono a riconquistare una volta York, cacciando due re scandinavi, quindi Olaf, il figlio di Sigtrygg, e Ragnar Guthfridsson. Però alla fine arriva un altro re, che è un po' il più famoso tra i re di York, che è Eric Scure Insanguinata, che nel 948, sempre con l'aiuto del buon Vulstano, sconfigge i rivali che si contendevano la città, che erano sia irlandesi che inglesi, e riesce a prenderselo. Eric era stato un re di Norvegia, quindi era partito dalla madre patria, che però era stato scacciato dal fratello Haakon, che era tra l'altro stato allevato da Æthelstan, quindi comunque era un cristiano e tutto quanto. La sua reputazione era quella di un guerriero pagano, quindi. Snorri ce lo descrive come un uomo imponente e di bell'aspetto, grande e vittorioso guerriero, d'indole violenta, crudele, arcigno e taciturno. Quindi non proprio la descrizione del miglior re che vorrebbero i cristiani, insomma. Esatto. Nonostante, insomma, questa sua fama, di Eric sappiamo ben poco, e penso che la sua fama, insomma, sia dovuta più che altro a questo soprannome, no? Ascia Insanguinata, che non ha proprio una bella presentazione di sé, ecco. Comunque, in realtà la sua posizione a York è molto precaria. Tra Olaf, che era stato scacciato precedentemente nel 944, ritorna a York nel 949 e vi governa per 3 anni. Poi alla fine Eric però la riconquista, la tiene per soltanto un altri 2 anni, dove poi viene cacciato di nuovo, però questa volta dai nortumbriani veri e propri, da quelli che ci abitavano. E tra l'altro fu assassinato nella città di Steinmoor, mentre, insomma, se ne andava, e alla morte del buon Eric si fa più o meno risalire la fine dell'indipendenza di questo regno vichingo a York, nonostante il fatto che i regnanti che poi hanno conquistato York, che sono quelli del sud, gli anglosassoni del sud, raramente visitavano questa zona così a nord, e gli preferivano ovviamente mettere un conte, uno jarl della popolazione, che ormai era mista, no, tra vichinghi e anglosassoni, oppure dei rappresentanti della contea di Bernicia, che era la parte superiore della Northumbria, al confine praticamente con la Scozia, che era ovviamente retta, fammelo dire Riccardo perché è importantissimo per me, retta ovviamente, la capitale era Bamburgh o Bebbanburg, che è, insomma, il centro focale, no, della storia che vi ho consigliato la settimana scorsa. Comunque, dopo una serie di batti e ribatti, tra cui tra l'altro questi capi, questi conti, si sbarazzano a più riprese di tutti i vari conti che potevano dar fastidio, tra cui peraltro i vari conti di Bamburgh che vengono uccisi a più riprese. però praticamente alla fine il buon Knut, Canuto il Grande, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, no? Che è stato re di Danimarca e di Inghilterra, alla fine di questa lotta politica dà la Northumbria al proprio cognato e compagno d'armi, il conte Eric Aconarson. Questo Eric compare per l'ultima volta nel 1023, non sappiamo cosa gli accade e chi gli succede al titolo di questa contea di Northumbria, fino a 10 anni dopo, quando un certo conte Sivard, che in norreno è Sigvard, è menzionato in un altro documento di concessione reggia. E questo Sivard praticamente sferra un colpo di mano a Bamburgh nel 1041 e sposa la nipote dell'aldermanno che è ucciso per fare questo colpo di mano, Elfled, e consolida la sua posizione e governa la Northumbria fino alla sua morte nel 1055. Questo Sivard è anche importante perché fu colui che aiutò Malcolm Kenmore a conquistare il trono di Scozia sconfiggendo un celeberrimo Macbeth. Quindi la storia raccontata, no, da Shakespeare riguarda anche in un certo caso questi mezzi anglosassoni, mezzi norreni di cui stiamo parlando oggi. Comunque alla fine praticamente alla morte di questo Sivard suo figlio era troppo giovane per succedergli, quindi la contea fu data a Tostig, che è figlio di quel Godwin, no, che ha aiutato a diventare re Edoardo il Confessore. Una decisione pessima, perché ovviamente Tostig, nonostante fosse mezzo norreno perché la sua madre era danese, era cresciuto al sud e quindi era mal visto al nord, e infatti tra le altre cose si aliena tutti quanti, e quando dalla Norvegia arriverà, nel tentativo di conquistare l'Inghilterra, un altro capo vichingo, gli autoctoni saranno ben felici di non dare una mano al conte, insomma, che se la vedrà un po' male. Ma questo ci arriveremo poi successivamente. Quindi, in tutto questo periodo c'è una grossa lotta, no, per contendersi questi territori che ormai i norreni consideravano loro, ma che in realtà vengono man mano riconquistati da chi c'era. Ovviamente in Irlanda continuavano le lotte contro i re che invece non facevano parte dei feudi, no, possiamo chiamarli così, norreni. Questi re negli anni sono stati molti, che sono stati sconfitti o hanno sconfitto e cacciato i norreni, ma la situazione più o meno è rimasta stabile, insomma, non si ha fino a un certo punto notizia di grossi capovolgimenti di fronte. Quello che invece è più, che ci dà più la storia, insomma, della fine dell'epoca norrena, è l'undicesimo secolo, che ovviamente per come almeno la consideriamo noi l'età norrena, l'età vichinga, che ha secondo me un grandissimo, no, protagonista, che è stato, diciamo, l'ultimo, è considerato anche dagli storici chiamato anche l'ultimo vichingo, e capiremo il perché. Harald, detto Hardrade, che non si sa bene come si possa tradurre, però diciamo il duro, lo spietato, il crudele, insomma, sono traduzioni abbastanza valide per far
tutti
capire.
Tutti appellativi, no? sempre tranquilli.
Sì, e comunque ampiamente meritati, perché è un personaggio abbastanza interessante. Harald era figlio di Sigurd, detto il seminatore, a cui era stato affibbiato questo soprannome denigratorio, perché preferiva arare i campi piuttosto che combattere, che non è proprio una cosa che piace molto ai vichinghi, no? Però era un re di un piccolo territorio nel nord della Norvegia, un po' come il buon Harald Bellachioma. Sua madre invece era stata sposata a un altro Harald che aveva avuto da lui invece un figlio che era attualmente re Olaf, e che poi vediamo, insomma, successivamente verrà fuori di nuovo. Quindi, quanto, diciamo, a importanza, Harald purtroppo era molto meno potente del suo fratellastro, che peraltro era già più grande, ma anche se entrambi hanno dovuto combattere molto per arrivare ai vertici. Secondo Snorri, però, comunque, che è un po' il nostro Tito Livio, no? Se vogliamo rifarci alle nostre precedenti serie, mostra segni promettenti sin dalla giovane età. Quando vanno a fare visita al suo fratellastro, Re Olaf Haraldsson, fa una smorfia minacciosa sia a lui che ai suoi altri due fratelli, invece proprio fratelli veri del ramo di Sigurd, diciamo, e mentre questi due sono scoppiati in lacrime, Harald rimane sprezzante. Quando il re gli ha chiesto cosa voleva, Harald ha detto che voleva tanti uscarli, ovvero il combattente tipico normanno, da poter mangiare in un solo pasto una delle mucche di mio fratello Halfdan. Quindi era già, no, una personcina, niente male. Queste ovviamente sono storielle che si raccontano per alimentare la leggenda, però diciamo che Harald invece molto più praticamente ha cominciato a farsi un nome in maniera più verificabile già da molto giovane, quando da adolescente a 15 anni si è unito al suo fratellastro Olaf e ha combattuto per lui nella battaglia di Stiklastadir, che praticamente è questo combattimento che il buon re Olaf va a fare contro una serie di proprietari terrieri, contadini che si erano sostanzialmente ribellati a un potere centrale. Sembra che lui sia stato presente alla morte di uno scaldo importante, Tormund, e abbia per lui concluso la poesia. Non si sa se è vero, in realtà, però va bene. Comunque, alla fine di tutto, sostanzialmente succede questo, che la battaglia viene persa. Tra l'altro, lui non si sa bene come sia stato presente a questa morte, ma perché sostanzialmente sarebbe dovuto rimanere lì nell'ospedale di campo dove i prigionieri venivano curati e i feriti erano di entrambe le fazioni, perché nelle guerre, diciamo, intestine sostanzialmente si tendeva a dare, no, campo a entrambe le fazioni. Però sai, il fratellastro di un re sconfitto poteva venir meno a questa gentilezza, no, perché comunque era una personalità importante. Però si sa di lui che, insomma, si è nascosto nella grande foresta al confine tra Svezia e Norvegia e, guarito dalle ferite, se ne va in Svezia e praticamente da qui riesce in un certo senso ad andarsene. E che cosa fa? Sta in Svezia, ci sono già due personalità che per andare via, salvarsi da situazioni difficili, se ne vanno da un'altra parte. E che cosa fa? Infatti segue la strada percorsa da questi famosi Olaf, che sono altre personalità importanti, e se ne va nel selvaggio est, dove ovviamente se ne va nei territori che abbiamo già parlato, no? Abitati dagli svedesi trapiantati, che vengono chiamati Rus, quindi se ne va nelle contee, insomma nei principati di Novgorod e Kiev, che erano controllati da un uomo chiamato Yaroslav, che però viene, insomma, è più famoso come Yaroslav
il Saggio. Ci torneremo da quelle parti presto.
Beh sì, ci torneremo presto. Ovviamente, siccome Yaroslav era chiaramente di origine scandinava, accoglie Harald anche e soprattutto perché da adolescente era insolitamente alto e forte e doveva già essere molto abile nell'uso delle armi, quindi un signore della guerra, no? Un principe guerriero, è ovvio che queste persone se le tiene da conto. Non è dato sapere quanto sia stato alto veramente Harald, però sappiamo che molti eroi norreni e anglosassoni spiccavano per la loro altezza. Non si capisce benissimo quanto, però doveva avere una figura notevole, e anzi spiccava in mezzo a tutti gli altri vichinghi. Infatti pare che poi successivamente, quando a Stamford Bridge si trova contro il suo nemico Harold Godwinson, lui abbia commentato: che ometto. Insomma, una persona un po' così. Harald rimane verso Yaroslav per un po' di tempo, poi che fa? Decide di proseguire la sua carriera, in parte anche in maniera naturale, entrando nella famosa Guardia Variaga dell'imperatore bizantino. Che cos'è la Guardia Variaga? Poi ci torneremo molto meglio nella prossima puntata. A un certo punto, nel IX secolo, i vichinghi arrivano a razziare, no, l'impero bizantino. Sono feroci combattenti, e gli imperatori bizantini se li prendono per vari motivi. Il perché è presto detto. Ed è anche, tra l'altro, è possibile incrociare le fonti, perché ovviamente l'impero bizantino era altamente alfabetizzato ed evoluto, e le cronache erano molto più, no, precise di quelle che possiamo avere invece rispetto a Snorri e alle altre saghe che sono state scritte successivamente. È presto detto perché diventa una figura importante nell'ordine variago, perché non necessitava di grosse spese per armarlo, perché arrivava con le proprie armi, sapeva già il fatto suo, quindi non andava addestrato, e soprattutto difficilmente entravano negli affari politici dei bizantini, se ne tenevano belli alla larga se pagati bene. Tra l'altro erano pagati molto bene, perché 40 solidi di oro all'anno per un comune variago, 44 per quelli più importanti. Harald pare abbia cominciato come un marinaio della flotta bizantina, combattendo contro i pirati traci e arabi e facendo scorrerie nel mare Egeo. Ovviamente, da buon navigatore norvegese, era abbastanza, no, aiutato in questo. Sì, esatto, era navigato. Comunque, alla fine pare che, secondo i resoconti bizantini, sia stato anche parte del contingente che l'imperatore, che all'epoca era Michele IV, invia a riconquistare la Sicilia, togliendola agli arabi fra il 1038 e il 1041. E non si sa bene dove si siano svolti i fatti, però si dice che Harald in quel periodo era alleato di un certo Girgir, che in realtà doveva essere Georgion Maniakes. Anche nel greco non sono bravo, quindi perdonatemi. Che era un famoso comandante bizantino di quell'epoca, un altro uomo fatto da sé, quindi simile, no, diciamo, ad Harald, e anche un gigante con un carattere notoriamente irascibile e terribile. Ovviamente, tutt'altro che in maniera sorprendente, Snorri ci dice che i due si odiavano. cioè, proprio non andassero per niente d'accordo. Ci dà questa occasione in cui i variaghi, praticamente in marcia, arrivano a destinazione per primi, si accampano nel posto migliore, e quando poi invece arriva questo Maniakes, ordina loro di spostarsi, perché fondamentalmente lui era il generale. Ovviamente Harald si rifiuta, i due ovviamente vengono presto alle mani, però poi alla fine decidono di tirare a sorte. C'è questo più o meno resoconto in cui Snorri ci dice che la cosa doveva essere tirata a sorte, quindi Georgios fa un suo segno su una moneta, Harald doveva fare un segno su un'altra moneta, le mettono all'interno di un sacchetto che doveva essere, insomma, utilizzato per l'estrazione, estraggono questa moneta, lui la prende e la tira subito in mare e dice questo era il mio, controlla, questo era il tuo, controlla che lì ci sia il mio. Pare che praticamente abbia truffato questo abile, astuto generale bizantino, facendo lo stesso simbolo sulla sua moneta, e quindi qualunque delle due avesse preso sarebbe uscito il suo simbolo. Sembra un po', insomma, una storia un po' campata per aria, soprattutto perché poi i resoconti successivi in Sicilia parlano di azioni alla Robin Hood e di altre cose, insomma, tipo vecchio trucco di usare una bara per entrare in una città fortificata, usare uccelli di fuoco, insomma, non ci sembra proprio un resoconto reale. Però, insomma, la campagna è un costoso fallimento, però quello che fa è arricchire e accrescere la fama di Harald, tant'è insomma, che quando torna gli viene conferito un titolo che in realtà non era molto alto, era solo il sesto su 14 tra quelli che potevano marciare davanti in processione davanti all'imperatore, costituiva comunque un simbolo di distinzione per uno straniero, quindi è comunque importante. Harald rimane poi coinvolto in realtà nella politica bizantina, che è una cosa, no, che nella storia lo porta ancora sotto di più nei riflettori. Praticamente quando nel 1041 muore questo Michele IV, l'imperatrice Zoe è persuasa ad adottare una persona che è relativamente ignota, che diventa Michele V, costui smobilita i variaghi, quindi Maniakes ne approfitta per vendicarsi, accusando Harald di omicidio, di spionaggio per conto di Yaroslav e di essersi appropriato di bottino da guerra invece di consegnarlo al fisco imperiale, tutte cose peraltro ovviamente che potrebbero essere tranquillamente vere, cioè non che sia, no,
in linea, diciamo,
non che sia così difficile. E quindi Harald viene incarcerato, però ben presto viene liberato, perché questo Michele V si rivolta contro la sua padronessa, questa Zoe, ed esce sconfitto da un sanguinoso scontro sulle strade. Lui e suo zio, che si chiamava Costantino, che evidentemente stava con lui, fuggono, si rifugiano in un monastero, vengono in realtà trascinati giù dall'altare e consegnati ad Harald, che era alla testa dei variaghi superstiti, perché li accecasse, perché si ricorreva all'accecamento a Bisanzio. Ovviamente erano molto cristiani, era uno strumento per cui chi venisse accecato non poteva più essere messo alla guida di un regno perché era stato punito, ma non si commetteva il peccato di omicidio. E quindi davanti a Dio si era meno, come si può dire, meno peccatori, ecco. Insomma, no? E questa cosa in realtà Snorri, per esempio, la riporta, ma si chiede se sia vero. Non ritiene sia verissimo, però dice anche che se proprio dovevano mettere un qualcosa di non vero, i poeti potevano riportare una cosa un po' più verosimile rispetto a questa. Però dice che quando poi Harald se ne va, insomma ritorna dove gli compete, è il racconto che lui riporta insieme ai suoi uomini. Comunque, il nuovo marito dell'imperatrice Zoe, Costantino IX Monomaco, ridà ai variaghi la loro antica posizione e infatti Harald ne diventa il comandante. E a questo punto però, visto che già era stato troppo all'interno della politica, decide di ritirare le vincite ed andarsene, perché comunque sapeva che la politica di Bisanzio cambiava, no? aveva dei vuoti incredibili, no? Dei ribaltamenti incredibili. E quindi praticamente, tra l'altro, Jaroslav stava pensando di fare una bella invasione navale, no? per conquistare Bisanzio, decide di scappare prima. A quel punto aveva un tesoro che Snorri ci dice che tanto immenso che nessun europeo del nord ne aveva mai visto uno simile in possesso di un solo uomo. Pare che ci volessero 12 uomini robusti per trasportare tutti i suoi profitti, che ammontavano più o meno alla tonnellata di peso. Snorri in più ci aggiunge una fuga d'amore con una principessa bizantina e della gelosia dell'imperatrice Zoe, che aveva 65 anni, che lo voleva sposare lei stessa. Però a quel punto, Harald se ne va facendo tra l'altro un attacco a uno sbarramento attraverso il Bosforo. E quindi è fuggito, arriva a Kiev immensamente ricco e famoso, è il più bel partito, il più grande partito che si possa, no, desiderare per una nobile, diciamo, dei norreni, e infatti sposa la figlia di Jaroslav, Elizabeth, che in realtà 10 anni prima l'aveva rifiutato perché era solo un adolescente, che tra l'altro questo rifiuto viene riportato in una opera di suo pugno, scritta di suo pugno, che si chiama Gavan Visur. Non so se si dice così, ma va bene. Comunque, avrà la sua rivalsa, perché successivamente sposa un'altra, quindi ripudia Elizabeth, sposa questa Tora, ed entrambe le donne sono vive nel 1066, quindi vuol dire che l'ha semplicemente ripudiata, non è morta. Nel 1045 ha 30 anni ed è tornato nel nord. Sta via per 15 anni, perché ovviamente le cose si erano fatte brutte per chi aveva combattuto, no, dalla parte sbagliata. Tra l'altro c'è il potere di Knut, no, Knut il Grande, però questi 10 anni prima è morto e i norvegesi si sono dichiarati di nuovo indipendenti e hanno accettato per acclamazione come re il figlio di Sant Olaf, che nel frattempo è stato santificato, Magnus, che è il nipote di Harald. Qui c'è un problema, perché lui non può mettersi da subito contro la sua famiglia, anche se in realtà di morti ammazzati e nemici, no, tra i familiari sono storie onnipresenti, no, sia nelle racconti epici, ma anche nei racconti più, diciamo, vicini alla storia. Però diciamo che per un periodo cerca di attenersi a queste impostazioni, anche perché Magnus era molto apprezzato e infatti è ricordato come Magnus il Buono, perché era moderato e era uno che accettava le critiche. E ovviamente però in questo periodo c'era ancora l'ombra di questi due grandi re, Knut e Olaf, che uno è diventato santo, l'altro è chiamato il grande, e quindi ovviamente in tutto questo che succede? Che Magnus, nonostante sia riconosciuto come il buono e tutto quanto, cerca di vendicarsi di chi ha ucciso suo padre, a nome impronunciabile di Stiklastadir. E infatti, insomma, si prova a vendicarsi di uno di questi, tale Kalf Arnason, a cui chiede di mostrargli il posto dove il padre è morto, gli chiede di mostrargli dove lui aveva preso posto nella battaglia, e considerando che, insomma, la distanza era poca, gli ha detto: sai, con un'ascia tu potevi ucciderlo mio padre. Lui ovviamente dice no, non sono stato io, e se la dà a gambe per scappare dalla vendetta del buon re. Comunque, ovviamente la Danimarca era ancora uno spettro potente. Magnus si trova a dover pensare a combattere su due fronti. Perché? Perché da un lato c'erano di nuovo questi contadini, questi jarl, no, più indipendentisti, che premevano da nord; al sud c'era il regno di Danimarca che era affacciato alla finestra a vedere con le cose come andavano. Quindi che succede? Che si prende, diciamo, come amico il buon Harald, gli dice: zio, facciamo così, governiamo entrambi. No? Gli dà una parte del regno in maniera che così potessero insieme governare. Il problema qual è? È che ovviamente avevano entrambi in un certo senso lo stesso potere, ma il potere per i vichinghi spesso era sinonimo di ricchezza, no? e di potenza. Quindi quando vanno entrambi a far vedere questo, mentre Harald è super ricco, Magnus non lo è. L'unica cosa che ha è la nomina, diciamo, di suo padre, ma Harald risponde: ma sì, anche tuo padre però l'ha rubata al mio, e quindi, insomma, è un po' problematico.
Il più pulito c'ha la rogna, come si dice dalle
nostre esatto, parole. Esatto. Che succede? Che ovviamente a un certo punto, nel 1045, Magnus muore, mentre sono diarchi, in un certo senso, che è una cosa che nell'undicesimo secolo pare accadere molto, quando due persone sono re allo stesso momento. E lui diventa sostanzialmente il re di Norvegia. E la Danimarca aveva un nuovo re, ed era il nipote di Knut, che si chiamava Svein Estridsson. E ovviamente questo uomo era il cugino di re Harold d'Inghilterra, che stava per diventare Harold d'Inghilterra poco dopo. Quindi che fa? Come prima cosa decide di un patto di non aggressione, cioè: tu sei re di Danimarca, io sono re di Norvegia, non ci mordiamo nessuno dei due, e tutto bene, quel che è bene, insomma. Che succede? Che a un certo punto però lui fa qualcosa di un po' inaspettato, perché dopo aver regnato 20 anni, no, da solo, la Norvegia decide che di sfruttare un vuoto sostanzialmente di potere in Inghilterra, rifacendosi a degli accordi presi precedentemente da Knut, no? Ti ricordi, l'avevamo parlato la settimana scorsa, e quindi lui doveva essere re d'Inghilterra. Non era esattamente, dal punto di vista legale, no? Diciamo, per la legge nobiliare, proprio nella parte della ragione. Il problema è che re Harold non lo era nemmeno, perché non aveva un minimo di sangue anglosassone, quindi, voglio dire, cioè, non erano proprio i migliori partiti. E quindi, quando però lui nel 1065 se ne va in Northumbria e conquista York, ottiene, diciamo, tutta l'attenzione, perché comunque è un regnante, no? È un re molto importante, è un uomo che è considerato quasi un eroe da chi ha sangue normanno nelle vene, perché ovviamente ha conquistato, cioè, insomma, ha fatto fortuna ovunque sia andato. E a quel punto può, dopo la conquista di York, andare a combattere per il regno d'Inghilterra. C'è lui, c'è Harold che, insomma, gli va incontro, e c'è questa battaglia, la battaglia di Stamford Bridge, che può essere considerata l'ultima battaglia combattuta alla maniera dei vichinghi, ovvero muro di scudi, asce, fanteria. Perché? Perché poi, subito dopo Stamford Bridge, Harold, che ha vinto e ha ucciso il buon Harald, i nomi sono gli stessi, purtroppo ci perdonerete, che ha vinto e ucciso il buon Harald, si andrà a scontrare con un uomo di sangue normanno, Guglielmo, detto il bastardo, che poi sarà conosciuto però come il conquistatore, che in realtà non vanta molte più crediti, no, degli altri due, ma ha una differenza. Lui ha tenuto in buona sorte Edgar, che è l'effettivo discendente, quello che aveva più credito a farlo, tant'è che lui e tutta la sua famiglia lo faranno campare in buona libertà, in buona salute, fino alla veneranda età di 70 anni. Quindi lui è quello che fa, si ingrazia, no, diciamo, quella parte nobiliare che poi avrà, diciamo, la meglio. Quindi questo uomo di sangue normanno in realtà però è dei normanni che hanno fatto fortuna in Francia, che sono diventati duchi di Normandia e quindi si sono in un certo senso franchizzati, sono diventati più simili a loro. E infatti la battaglia di Hastings non è una battaglia combattuta da vichinghi, nonostante entrambi avessero sangue vichingo nelle vene, perché riuscirà William a vincerla utilizzando le nuove frontiere. Quindi William è il vichingo, cioè il normanno 2.0, la versione, no, evoluta, quella che ha capito come andare avanti. Verrà vinta e combattuta grazie al potere delle frecce e il potere della cavalleria. Un'ultima parola su Harald in chiusura, perché insomma è il nostro personaggio della giornata di oggi. Morirà a Stamford Bridge e morirà da eroe e morirà da vichingo. Infatti l'appellativo ultimo vichingo per lui ci sta molto bene, perché fu preso da una tale furia della battaglia che si lanciò davanti alle sue truppe colpendo con entrambe le mani, quindi senza lo scudo. Né elmi né cotte di maglia potevano resistergli, e quanti erano sulla sua strada si ritrassero davanti a lui. Questa carica però è la sua morte. Perché? Perché è raggiunto da una freccia, anche se uno scritto che ci è arrivato successivo, che si chiama Morkinskinna, che è anonimo, dice che invece a dargli la morte è stata una lancia, che lo colpisce però, insomma, in sostanza sia una lancia che una freccia, lo colpiscono alla gola e quindi sostanzialmente muore così. Da vero vichingo, no? Mi viene da dire.
Beh, bellissimo poi il titolo, l'ultimo vichingo.
Sì, è una storia interessante, è un uomo che poi è bello perché è l'ultimo vichingo e fa tutta la strada che hanno fatto gli altri vichinghi, cioè parte dalla Norvegia, se ne va a est, sì, poi ritorna a ovest, cioè una figura molto interessante.
Infatti è come se fosse un riassunto di tutto quello che è successo, no? in quegli anni, quindi è un personaggio molto bello. Va bene, allora io penso che insomma per oggi sui norvegesi abbiamo detto abbastanza, poi è chiaro che c'è molto altro insomma da dire e da fare, ed è per questo che vi lasciamo come al solito un po' di fonti che potete andarvi a guardare per approfondire un po' e anche insomma per continuare a leggere cose interessanti e molto belle. Allora comincio con le tre, diciamo, fonti un po' principali che ho utilizzato io nella prima parte, che sono delle saghe. Non sono semplicissime da trovare, è un po' complesso, spesso si trovano, a volte si trovano gratis su internet, ma purtroppo in norvegese, e quindi quello che potete fare magari è affidarvi un po' al traduttore automatico, cercare di traduzioni in inglese, si trova qualcosa in più in inglese, quindi bisogna ingegnarsi un po'.
Oppure andate a studiare norvegese,
esatto,
e
esatto,
lo farete. Però
insomma alcune di queste saghe si possono anche comprare, insomma ci sono dei libri che si possono acquistare. Allora, Il canto di Harold, o Dialogo del Corvo, si chiama così, per la parte insomma relativa ad Harold, belli capelli, no, cioè bella chioma, scusate. E poi c'è la saga di Harald Ferrer, che è stesso argomento, e la saga dei Faroesi, che parla un po' del, se vi interessano un po' magari le esplorazioni nel grande nord, quindi verso, no, le isole del mare del nord, è molto interessante.
Poi, rimandandovi ovviamente a quelle letture che invece abbiamo già consigliato, no, nelle precedenti puntate, un altro libro che voglio aggiungere invece, in cui ho insomma visto la storia di Harald, è Vita e morte dei grandi vichinghi di Tom Shippey, edito sempre da Odoia, E fa ridere perché è stato scritto evidentemente in tempi molto recenti e infatti fa spesso riferimento a Vikings, dicendo qui è diverso da come raccontato in forma stringata nella serie TV. Quindi comunque vi dà, no? Anche è interessante perché vi può dare una definizione di cosa è fatto meglio e cosa è fatto peggio nella serie TV, magari più di quanto possa averlo fatto io che ho visto 8 puntate.
Ma poi non ti lascio spago io, perché altrimenti tu sei capace di fare dissing per 2 puntate.
Ah sì, ma se volete possiamo fare un'intera serie su quello che ho
no,
da dissare.
Mi oppongo
nel mondo della cinematografia e serialità e letteratura di tutti gli anni e di tutta la storia.
Non mi piacciono queste cose. Non
votateci, queste cose. Scrivete hashtag faglielo fare, Riccardo faglielo fare.
Ma lo sai,
mi
che
raccomando.
Ho finito Barbarians, invece devo dire che non è male, Costantino. Non è male. Ti sorprendo.
Riccardo, guarda, Riccardo, dovete smetterla di darmi speranze e aspettative.
Guarda che ti assicuro che, guarda, mi sbilancio, è una bella serie. Ci sono delle cose che sono un po' inventate, ma nel complesso la ricostruzione è fatta bene. Vabbè, adesso magari ne parliamo in live una volta, dai.
Che sia segnato sugli annali.
Sì,
Riccardo
sì, sì.
Mi ha consigliato una serie.
Assolutamente.
Se non mi piacerà, andrà in onda la serie su me che disso.
Va bene, se non ti piace ti faccio fare la puntata di dissing su Vikings. Però devi essere onesto, eh?
Sarò molto onesto. Giuro. Comunque, l'ultimo consiglio che invece voglio dare non c'entra nulla con nessun tipo di letteratura e cinematografia, ma è un consiglio musicale. Perché? Perché, insomma, io sono un appassionato di musica, anche metal, e esiste un intero genere chiamato Viking Metal, chiaro, insomma, mi sembra giusto. E tra questi voglio darvi un consiglio musicale: esiste un gruppo che si chiama Tyr, sono originari delle isole Faroer, e mi sono, insomma, negli anni mi sono appassionato perché riprendono dei veri canti dei vichinghi delle isole Faroer, adattandoli, insomma, al genere che fanno. Quindi lo ritengo molto interessante e vi consiglio per il primo ascolto una canzone che si chiama Sinclair's Visa.
Metallaro che non sei altro, ma va bene, giusto.
Guarda che lo sei anche
sì,
tu,
infatti,
quindi smettila.
Non l'ho mai negato, però. Va bene, allora, speriamo insomma di avervi interessato e appassionato con queste storie sui norvegesi dell'era vichinga. Come al solito, insomma, vi rimandiamo a tutte le nostre pagine, la pagina social, in particolare la pagina Instagram, la pagina Facebook. Dateci una recensione sopra il podcast, scriveteci un po' cosa ne pensate, se c'è qualche libro interessante che magari fino ad oggi non abbiamo ancora citato, che volete consigliarci. Ovviamente i consigli sono bidirezionali, no? Quindi ne prendiamo sempre volentieri, insomma. Detto questo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia
mai.